Salve a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, a seconda parte, la parte che va in onda dalle ore 19 alle ore 20. Allora, di cosa parliamo in questa trasmissione? Voi sapete che nelle trasmissioni passate della sera, quasi tutte le trasmissioni a cui ho partecipato negli ultimi 3 mesi, vi ho parlato di vari aspetti del crogiolo dello stregone. Vi ho parlato delle determinazioni, vi ho parlato della volontà, vi ho parlato di sospendere il dialogo interno e ve l'ho raccontato in tantissimi modi, cioè ogni trasmissione serale vi dicevo delle cose per cui era necessario riaffermare se stessi nella vita, manifestare la volontà, cioè il principio di azione, cioè leggere le cose del mondo attraverso le azioni e non attraverso la forma, e sospendere il dialogo interno, fermare il dialogo interno per riuscire a far fluire l'intuizione dalla parte profonda del cervello. Ve l'ho detto per mesi. Ebbene, tutto quello che vi ho detto per mesi e tutti anche gli altri dibattiti, perché questi sono 3 dei 12 dibattiti che abbiamo già fatto tutto il ciclo di 19 dibattiti a Marostica, adesso li stiamo riprendendo, siamo arrivati a 12 qui a Radio Gamma 5 con questo ciclo. Ebbene, tutti questi dibattiti hanno avuto l'inizio nel 1997, quando noi da poco avevamo cominciato, qualche mese, avevamo cominciato le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo su questa radio, e le persone della radio ci dissero: d'accordo, però adesso dici che cos'è la stregoneria. E in quel momento iniziai a elaborare il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone era un modo per rendere pubblico ciò che gli stregoni avevano come segreto. E un po' alla volta, naturalmente io dovevo farmi la cultura per riuscire a farmi capire sempre di più, un po' alla volta il crogiolo dello stregone ha preso forma e si è sempre più specializzato. Il problema grosso è che mentre io elaboravo il crogiolo dello stregone, la scienza trovava tutta una serie di mezzi con cui indagare le trasformazioni cerebrali. E a mano che venivano fuori le scoperte sia della catena del DNA sia della struttura sinaptica, la struttura neuronale, i collegamenti cerebrali, come la scienza riusciva a capire che questi collegamenti cerebrali avvenivano, il crogiolo dello stregone veniva continuamente riaffermato in continuazione. Ebbene, per tutte quelle persone che hanno assistito ai dibattiti, io vi leggo un articolo apparso su Di Donna, che è un supplemento della Repubblica ed è del 28 maggio 2005. 28 maggio 2005, si tratta praticamente di una ventina di giorni fa. L'articolo si intitola I trucchi della mente ed è a firma di, vediamo se riesco a trovare chi lo ha scritto questo articolo, Marianne Szegedi Mszak, immagini di Annelise Strubba, e probabilmente è la traduzione di un articolo straniero. Bene, qual è l'elemento centrale della stregoneria che vi ho raccontato in tutti questi anni, nei 10 anni che parlo per Radio Gamma 5? Che noi, facendo delle scelte, facendo delle azioni, modifichiamo noi stessi partendo da ciò che siamo. Cioè, vi ho raccontato fin dall'inizio che la contraddizione è vita. E non lo dico io, lo dicono alcuni filosofi di questo e dell'altro secolo. La contraddizione è vita, cioè la contrapposizione, la soluzione di relazioni modificano i soggetti che vengono in contatto in quelle relazioni. I soggetti che vengono in contatto nelle relazioni finiscono la relazione diversi da come erano i soggetti prima che la relazione iniziasse. questo concetto, che è un concetto base della filosofia, viene ipotizzato e viene elevato anche al concetto della psicanalisi. Soltanto che la psicanalisi parte dal presupposto che l'uomo è. Per partire dal presupposto che l'uomo è, significa partire dal presupposto che l'uomo è, e fra virgolette, questo concetto che l'uomo è deriva dal creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, pazzo e cretino. L'uomo è. Questo è l'assunto della psicanalisi, della psicologia. In realtà l'uomo è divenuto, ma l'uomo è divenuto per scelte soggettive all'interno dell'oggettività in cui è nato e in cui ha manifestato se stesso. Allora non è che l'uomo è, ma l'uomo è divenuto all'interno di un'oggettività. Questo uomo è divenuto all'interno di un'oggettività che la psicanalisi e la psicologia trasforma in l'uomo è. In stregoneria leggiamo l'altro aspetto: se l'uomo è divenuto, l'uomo può continuare a divenire scegliendo la direzione nella quale divenire. E qui, a quel paese, la psicanalisi entra in funzione la stregoneria. Cioè, la stregoneria risponde alla domanda: cosa io devo fare per continuare a divenire, a trasformarmi, a svilupparmi, partendo da ciò che sono e in base a ciò che il mondo è nel quale io agisco? La stregoneria a questo dà delle risposte. La psicanalisi non dà delle risposte. Le neuroscienze e l'analisi del cervello ultime che vengono fatte dimostrano che la stregoneria ha ragione. Cioè la stregoneria dice: guarda che la maggior parte delle cose che tu fai nasce dalla percezione di tutta una serie di fenomeni che ti giungono dal mondo di cui tu non ne hai né coscienza né consapevolezza. Bene, le neuroscienze dicono: sì, è vero, ciò avviene. Allora dice la stregoneria: come faccio io, cioè si chiede alla stregoneria, come faccio io a portare alla consapevolezza tutte quelle cose che avvengono dentro di me e di cui io non ne sono cosciente? E a queste domande risponde la stregoneria, e risponde la stregoneria col crogiolo dello stregone. Ma adesso a noi ci interessa un altro aspetto, ci interessa l'aspetto scientifico. L'aspetto scientifico non dice alle persone cosa debbono o non debbono fare. L'aspetto scientifico legge una situazione in essere, legge una realtà, legge delle risposte dei soggetti a degli stimoli che gli vengono dati. Cioè la scienza legge e descrive una realtà e cerca di arrivare al profondo di quella realtà descrivendo sempre nuovi elementi. Naturalmente in ogni momento della scienza ciò che la scienza scopre è relativo ed è una base di sviluppo per nuove scoperte successive, nuove elaborazioni teoriche, nuovi sbugiardamenti, nuove riscoperte, nuove teorie. Per cui per la scienza tutto ciò che è oggi è dato sì come verità, ma una verità in modificazione continua. La modificazione continua della scienza non sarebbe altro che la ricerca della descrizione profonda delle cose. Dopodiché c'è sempre qualche imbecille che ti tira fuori la teoria di 10 anni fa, già sbugiardata, già fatta a pezzi, te la porta oggi e ti dice che la scienza sbaglia. La scienza non è una verità. La scienza è il tentativo di descrivere una realtà a mano che questa realtà viene penetrata. Per cui non dobbiamo rivolgersi alla scienza come la verità, ma dobbiamo rivolgersi alla scienza come uno strumento di cui noi ci serviamo per tentare di capire la realtà fenomenologica. Questo è importante che noi stabiliamo. La stregoneria, per contro, si rivolge verso il futuro. Cioè ti dice, data questa realtà soggettiva, data questa realtà oggettiva, quali sono le strategie che devo mettere in essere per riuscire a costruire il mio futuro? A questo risponde la stregoneria. A questo non può rispondere la scienza, perché la scienza deve avere un punto di riferimento. La scienza non è navigazione nel caos, nel buio, nello sconosciuto. La scienza è svelamento dello sconosciuto. Mentre invece la stregoneria è organizzazione del soggetto per navigare nello sconosciuto e poter trasformarsi e vivere in esso. Per cui mettiamo in chiaro questo. Bene, adesso noi invece ci leggiamo cosa ha scoperto la scienza. Si chiama I trucchi della mente, questo articolo del 28 maggio apparso su Didonna. Il giudizio affrettato, la canzone che ti risuona in testa ogni volta che chiudi la porta dell'ufficio, la voglia di bere una coca invece che una Pepsi, o di guidare un'auto invece di un'altra, l'espressione sul volto di tua moglie che inspiegabilmente ti fa sentire innamorato o arrabbiato, e che dire dei motivi che ti hanno spinto a sposare proprio quella persona e che oggi ti appaiono incomprensibili. Diamo il benvenuto alle prove che dimostrano come il nostro inconscio sia sempre al lavoro. Oggi, parecchio dopo Freud, disponiamo dei risultati di nuove esplorazioni delle profondità della nostra mente e del nostro cervello, alimentate dalla potente tecnologia delle neuroimmagini. Le domande sul perché esprimiamo giudizi affrettati, sul perché ci sentiamo a disagio senza un motivo evidente, su ciò che ci spinge ad agire in un certo modo e su quello che ci procura soddisfazione, trovano una risposta non nei ricordi di infanzia sul lettino, ma analizzando i neuroni che agiscono in certe zone del nostro cervello, zone del cervello alle quali non abbiamo mai dato il giusto peso, comunicano con altre zone, facendo scattare i neurotrasmettitori e guidando le nostre azioni. Ed è talmente affascinante per il pubblico la neuroscienza che Blink the Power of Thinking Without Thinking, esplorazione del pensare senza pensare, del giornalista Malcolm Gladwell, è rimasto in testa alle classifiche dei bestsellers per settimane. Spiega Clinton Kiltz, professore del Dipartimento di Psichiatria e Scienze Comportamentali di Emory. Non c'è nulla di quello che facciamo, nessun pensiero, non c'è nulla all'interno della nostra vita quotidiana che non abbia un codice neurale. La nostra più grande sfida consiste nello scoprire come impostare lo studio che riuscirà a svelare questi codici. La consapevolezza che le nostre azioni potrebbero non essere il semplice risultato dei nostri ragionamenti rischia di scuotere la nostra fede in valori come il libero arbitrio o il senso di responsabilità. Non saremo mai in grado di controllare il ritmo del nostro battito cardiaco o la coreografia del nostro sistema limbico. Però Gladwell, nel suo fortunato Blink, scrive che anche i nostri giudizi affrettati e le prime impressioni possono essere educati e controllati per capire noi stessi e il nostro comportamento. È necessario riconoscere che un semplice battito di palpebre può avere lo stesso valore di mesi di analisi razionale. Secondo i neuroscienziati, siamo consapevoli solo del 5% della nostra attività cognitiva ed è per questo che la maggior parte delle nostre decisioni, azioni, emozioni, comportamenti dipende per il 95% dall'attività cerebrale che va al di là della nostra coscienza. Dal battito cardiaco alla gincana del carrello della spesa per scansare gli ostacoli, per qualsiasi azione dipendiamo da quello che viene definito inconscio adattativo. In pratica, tutti i modi con cui il nostro cervello percepisce il mondo, che la mente e il corpo devono poi negoziare. L'inconscio adattativo ci permette, per esempio, di compiere una curva in auto senza dover effettuare complicati calcoli per determinare l'angolazione esatta della svolta, la velocità dell'auto e il raggio sterzante delle ruote. È anche quello che ci permette di comprendere l'esatto significato di un'affermazione come «le prostitute si rivolgono al Papa», senza pensare a una vita dissoluta del Sommo Pontefice. Pensieri consumistici. Gerald Zaltman usa esempi di questo tipo in molte delle sue conferenze. È un emerito professore di Harvard Business School, ma usa i procedimenti di un neuroscienziato. È anche uno dei soci fondatori della Olmson-Zaltman Associates, società di consulenza per le aziende che vogliono avere una conoscenza più approfondita delle menti dei consumatori. Come professore di marketing, Zaltman è ovviamente molto interessato a stabilire che cosa spinge le persone a comprare una cosa piuttosto che un'altra. Cercando di sondare la mente dei consumatori, Zaltman si è chiesto se non ci fosse un modo per andare oltre i focus group, spesso poco attendibili, per cogliere i desideri più autentici, liberi da altri rumori di fondo, in modo da portare a vendite più consistenti e ad azioni di marketing più efficaci. La sua soluzione è diventata il brevetto USNO 5.436.830, conosciuto anche come Zaltman Metaphor Elicitation Technique, tecnica della scoperta della metafora di Zaltman, che recita il brevetto, consiste in una tecnica per scoprire i costrutti interconnessi che influenzano il pensiero e il comportamento. Dai biglietti di auguri alle commedie di Broadway, agli snack al design per il nuovo ospedale pediatrico di Pittsburgh, la ZMET è stata utilizzata per scoprire come inviare un messaggio al quale i consumatori rispondano con quell'importante 95% del loro cervello che determina molte delle scelte. In che modo? Mediante l'accesso alle metafore profonde che le persone, anche senza saperlo, associano a un particolare prodotto, ma anche a una sensazione o a un luogo. Il linguaggio è limitato, sostiene Zaltman, e non può essere confuso con il pensiero. Le immagini si avvicinano un po' di più all'obiettivo di catturare i frammenti delle ricerche e contraddittorie aree di sensazioni inconsce. I partecipanti agli studi di Zaltman vengono quindi invitati a ritagliare immagini che rappresentano i loro pensieri e le loro sensazioni su un particolare argomento, anche se non sanno spiegare il perché. Zaltman ha scoperto che facendolo le persone scoprono spesso una metafora profonda e fondamentale, al tempo stesso radicata in un'ambientazione unica. Grazie al suo lavoro in giro per il mondo, Zaltman si è convinto che il menù di queste metafore inconsce sia limitato e al tempo stesso universale, esattamente come le emozioni umane. Fra parentesi, Francesco li chiamerebbe gli archetipi delle persone. E che le metafore più grandiose hanno un'applicazione pratica. Lo studio di architettura Astorino e l'azienda di design Favom, per esempio, hanno chiesto l'aiuto di Zaltman per progettare un nuovo ospedale pediatrico che rendesse più piacevole un'esperienza comunque difficile per i piccoli pazienti, i loro genitori e il personale che vi lavora. Con la classica tecnica SMET, i bambini, i genitori e i membri dello staff hanno ritagliato immagini che in qualche modo associavano all'ospedale e le hanno poi discusse per quasi 2 ore, scandagliando pensieri, sensazioni e associazioni che ne derivavano. Nel corso delle conversazioni è emerso un flusso di metafore. Una bambina ha ritagliato l'immagine di un cagnolino dall'aria triste, che ha poi dipinto in blu. Perché mi sembra triste come mi sento io quando devo stare nell'unità di cura intensiva e non posso uscire dalla mia camera. Fatto questo, le immagini sono state scandalizzate e un altro intervistatore si è seduto accanto al genitore o al bambino o all'infermiere per realizzare al computer un collage, una sorta di personale test di Rorschach, con le immagini scelte. L'istantanea delle associazioni inconsce è stata infine ampliata aggiungendo parti narrative di carattere personale. Dall'analisi di questo materiale sono emersi alcuni temi fondamentali. Nel caso dell'ospedale pediatrico, spiega Christine Antorino del Sole, della FAVO, la metafora principale riguardava la trasformazione, mentre le metafore complementari erano su controllo, collegamento ed energia. Come si traduce tutto questo in design dell'ambiente? Quando i pazienti e i loro familiari entreranno nel nuovo ospedale che verrà completato nel 2008, si troveranno circondati da immagini di farfalle, il massimo simbolo della trasformazione. Le stanze dei pazienti ricorderanno molto quelle di casa e i bambini potranno esercitare un controllo maggiore sui propri spazi personali. Un enorme giardino che incarnerà il concetto di trasformazione, ma anche quello di energia e collegamento sarà visibile a tutte le camere e a disposizione di bambini e delle loro famiglie. Prima il design era un po' un terno al lotto, l'azzeccavi oppure no, spiega la del Sole. Ora invece sappiamo che a livello più profondo questo ospedale deve essere incentrato sul concetto di trasformazione. E così quando un bambino malato, un genitore preoccupato, un'infermiera stanca entra in un ospedale pediatrico, a livello inconscio risuonerà la profonda e rassicurante consapevolezza del potenziale bellezza della trasformazione. Zartman ovviamente non è l'unico a insinuarsi nella mente del consumatore. Nei test di degustazione alla cieca di stampo neuroscientifico, Coca e Pepsi si sono misurate tra loro segnando di fatto un pareggio. In Blink, Gladwell spiega che la Coca-Cola abbia commesso un grave errore usando i dati ottenuti da un primo test nel quale il prodotto concorrente risultava più gradito alla maggior parte dei consumatori per modificare la ricetta e creare quel disastro di marketing chiamato New Coke. Eppure, nonostante il gusto riscuotesse minori preferenze, la Coca-Cola tradizionale rimane la numero uno fra le bibite al mondo. Ricerche più recenti, pubblicate dopo il libro di Gladwell, era già stato completato, possono aiutarci a capire perché. I ricercatori di Baylor College of Medicine hanno nuovamente chiesto a 67 consumatori di Coca-Cola e Pepsi di scegliere la bibita preferita in una degustazione alla cieca e la scelta è di nuovo caduta sulla Pepsi. Se però si mostrava loro il logo dell'azienda, prima di bere, 3 consumatori su 4 passavano a preferire la Coca. I ricercatori hanno analizzato il cervello dei partecipanti durante il test e hanno scoperto che l'etichetta Coca-Cola determinava una grande attività nella parte associata ai ricordi e alle immagini di sé, mentre la Pepsi, pur piacendo di più alla maggior parte dei consumatori, non sollecitava molto questi centri cerebrali preposti al benessere. Lo scorso ottobre, quando è stato pubblicato lo studio in questione, Reid Montag, direttore del laboratorio Brown Fundation Human Neuromarketing di Baylor, ha fornito una spiegazione. L'etichetta della Coca-Cola produce un enorme effetto sull'attività cerebrale relativa al controllo delle azioni, alla capacità di riportare alla memoria i ricordi e le immagini di sé. La semplice e celebre immagine rossa e bianca riesce a sviluppare risvegliare l'ippocampo e la corteccia prefrontale, dorso laterale. Il punto focale, spiega Montag, è che esiste una risposta del cervello che porta a un effetto comportamentale e curiosamente non ha nulla a che vedere con le preferenze consapevoli. Dopo vi dirò cosa il cristianesimo fa nel cervello degli uomini. Profumo d'inconscio. Arriva un cane e inizia ad annusarti. Se si ricorda il tè e gli stai simpatico, agita la coda, magari ti lecca persino la mano, in caso contrario potrebbe evitarti. Potrebbe associarti a del cibo, a una pedata, a tutte queste immagini. Tutte queste associazioni vengono rievocate grazie a una semplice annusata. A parte l'inibizione di fondo che ci impedisce di avvicinarci a qualcuno per annusarlo, l'uomo non è poi tanto diverso dal suo miglior amico. Un odore non è semplicemente un nome, rappresenta un intero contesto, spiega Dolores Malaspina, psichiatra presso il New York State Psychiatric Institute e il Columbia University Medical Center. Le informazioni olfattive sono privilegiate, prosegue Dolores Malaspina, perché l'olfatto è l'unico dei nostri cinque sensi a non effettuare una breve sosta nella stazione di cambio del cervello, il talamo, prima di proseguire verso la corteccia prefrontale. L'olfatto non viene mediato, non viene filtrato e colpisce la corteccia prefrontale con un'intensità molto violenta. I ricercatori hanno scoperto che l'odore svolge un ruolo importantissimo nella scelta del partner, anche se non ce ne rendiamo conto. Quando le donne che lavorano in uno stesso ufficio sincronizzano i propri cicli mestruali, accade perché l'inconscia percezione dell'odore scatena il sistema endocrino. I nostri cervelli, prosegue la dottoressa Malaspina, a cominciare dallo sviluppo fetale, vengono predisposti per dare la precedenza alle percezioni olfattive. Ma che cosa succede se le percezioni olfattive non funzionassero correttamente? La dottoressa Malaspina e altri ricercatori hanno esaminato il senso dell'olfatto in caso di disturbi emotivi e sono giunti a risultati interessanti. Mentre la schizofrenia viene generalmente considerata come il disturbo delle allucinazioni, di fatto uno dei suoi elementi più disturbanti e immediati è il disagio sociale. Le persone affette da schizofrenia non sembrano in grado di decifrare i messaggi sociali, di gestire i rapporti interpersonali o di prevedere i contesti sociali di un incontro. E se spesso le allucinazioni possono essere tenute sotto controllo con i giusti farmaci, questi altri sintomi sono più difficili da gestire. Le ricerche hanno dimostrato che molti schizofrenici soffrono anche di menomazioni olfattive clinicamente importanti, fra cui disfunzione di centri cerebrali come i lobi parietali, la parte del cervello responsabile dell'integrazione dell'output sensoriale che consente di comprendere e contestualizzare i messaggi sociali. Come un odore può sollecitare un'immagine immediata di un dato momento o un dato luogo, la mancanza di tale capacità di associazione può privare in un'ancora sociale ed emotiva fondamentale per la vita. Stiamo imparando che oltre che l'olfatto è una finestra spalancata sulla base inconscia della socievolezza e dell'interesse sociale, continua Malaspina, e c'è un crescente interesse per questo senso, finora dimenticato, benché l'avessimo sempre sotto il naso. Vedere i concetti. La scena si ripete nelle stanze degli ospedali di tutto il mondo. Migliaia di volte al giorno un padre, una madre, un figlio con danni cerebrali giace a letto, non del tutto incosciente, non in coma, nello stato che i medici definiscono di coscienza minima. A volte questi pazienti sono in grado di mormorare il nome di un oggetto o di eseguire un semplice comando, ma per i parenti e amici non sono più la stessa persona. E dato che hanno anche gravi problemi di linguaggio, si dà per scontato che non siano in grado di eseguire una conversazione. Ma in un sorprendente studio recentemente pubblicato sulla rivista Neurology, i ricercatori hanno utilizzato le immagini ricavate dalla risonanza magnetica per studiare il cervello di due pazienti in stato di coscienza minima e confrontarli con il cervello di 7 individui perfettamente sani. E l'esame ha rivelato che i pazienti in stato di coscienza minima avevano un'attività cerebrale pari alla metà rispetto al campione di confronto. A tutti i soggetti è stato fatto ascoltare un nastro realizzato da un membro della famiglia o da un amico che raccontava i ricordi più allegri e le esperienze vissute insieme. Un paziente ha ascoltato la sorella che raccontava del suo matrimonio e del brindisi che avevano fatto insieme. Il risultato è stato sorprendente. Tutti i soggetti hanno mostrato un'analoga attività cerebrale, alcuni con attivazione della corteccia visiva. Questo dimostra che esiste una vita della mente che va al di là dell'apparenza, spiega Joseph Finn, responsabile della divisione di etica medica del New York Presbyterian Hospital Weill Cornell Medical Center. Ma Finn che non ha partecipato a questo studio, sottolinea l'emergere anche di, questa, di questioni di carattere filosofico. Questo significa forse che hanno visto delle parole, che hanno visualizzato dei concetti semantici. Questo episodio in qualche modo concettualizza la coscienza. Come tiene a, precisare Zaltman, il linguaggio è solo la rappresentazione più ristretta dei nostri pensieri. Ripeto per chi ha seguito i dibattiti di stregoneria, il linguaggio è solo la rappresentazione più ristretta dei nostri pensieri. Questo studio mostra che il funzionamento del nostro cervello, anche quando è danneggiato, corrisponde perfettamente a quella teoria. Nonostante l'evidenza delle prove che nella vita di tutti i giorni l'inconscio sia la componente prevalente delle nostre scelte, anche un fervente sostenitore delle neuroscienze come Zaltman invita comunque alla cautela. Credo che non sappiamo ancora quanto la mente agisca per ragioni puramente razionali o per ragioni inconsce, mascherate magari da scelte razionali o da pura intuizione. Diciamo che in entrambi i casi la scelta che ne consegue può essere errata, ma anche perfettamente funzionale. Ed è proprio dall'indagine sulla potente tensione fra i due elementi, il mescolarsi di noto e di ignoto, di conscio e inconscio, di quel 5% di consapevolezza e quel 95% dell'attività mentale, sottratta al nostro diretto controllo, che gli scienziati si aspettano le scoperte più importanti. 2005 è stato pubblicato questo articolo dal New World Report e immagini tratti dal volume di Anneliese Strbar, edizioni Scalo Zurigo. Allora, cosa significa questo? Significa in sostanza, in soldoni, che noi abbiamo tutta una parte del cervello che funziona senza che noi ne abbiamo il controllo. E la parte del cervello che funziona senza che noi abbiamo il controllo è la parte del cervello che fa funzionare quella parte del cervello di cui noi abbiamo il controllo. Praticamente, diciamocelo in soldoni chiaro e tondo, noi non abbiamo il controllo di niente. Abbiamo solo una fase di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che intuiamo fin dal primo momento in cui la vita viene concepita. E quell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive non è altro il nostro sforzo di adattarci alla vita, ma noi abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di percepire il mondo, soltanto che la ragione, l'educazione, il sistema sociale in cui viviamo limitano la nostra capacità di razionalizzare il mondo, cioè di agire in base ai fenomeni che dal mondo noi percepiamo, e cercano di costringerci in un'area sempre più piccola. In realtà tutto ciò che noi pensiamo, tutto ciò che noi desideriamo appartiene a una struttura di condizionamento educazionale infantile che viene ad agire esattamente sui nostri sensi. Avviene ad agire sui nostri sensi e delle immagini vengono a fissarsi. L'idea assurda, l'idea allucinante, l'idea idiota, cioè criminale, quella del Dio padrone che crea l'universo, non è altro che va a incidere altro che sulla stessa area del cervello su cui va a incidere il logo della Coca-Cola per farci avere delle preferenze anziché altre. Per cui l'idea criminale del Dio creatore che crea l'universo non è altro che il logo della Coca-Cola. Cioè, le due cose sono uguali perché vanno a inferire, vanno ad agire sulla stessa area cerebrale che viene fissata a livello infantile e ce lo portiamo avanti per tutta la vita. Pertanto, rifletteteci su queste cose. Certo, con la stregoneria noi facciamo muovere le emozioni. Con la stregoneria facciamo un gran ripulista di tutte queste cose. Perché la stregoneria tende a toccare la parte profonda delle persone. E questo è importante che noi lo sappiamo, perché ricordatevi che in ogni momento della nostra vita noi siamo in grado di prendere in mano la nostra stessa vita, cioè possiamo decidere la direzione in cui modificare la nostra esistenza. Questo è un altro articolo con altre osservazioni scientifiche che dimostrano la realtà della stregoneria. Eliminate il condizionamento educazionale e riuscirete a far venire fuori dal cervello e da tutti i nostri sensi, dalla parte profonda del cervello, tutta l'intuizione che vi serve per vivere. La ragione quello che voi pensate non è altro che un riflesso di quelle che sono le condizioni profonde che hanno i singoli individui. E la scienza continuerà a scoprire queste cose. E il problema vero, il problema dello scontro che avverrà in futuro, sarà il fatto che alcune persone che analizzano questi fenomeni, questi cambiamenti, ne diventeranno i padroni. Cioè, noi abbiamo visto il personaggio che deve progettare l'ospedale pediatrico e fa l'analisi delle immagini profonde, quelle che Francesco chiamerebbe gli archetipi, e dalle analisi delle immagini profonde costruisce un ospedale pediatrico che sia appetibile per bambini, genitori e personale. Però nello stesso identico modo si può fare anche un ambiente che sia terrificante, che sia allucinante per le persone. Cioè si possono costruire anche degli strumenti di morte. Pertanto, quello che è importante che noi sappiamo è che la scienza dice questo, cioè la scienza va a verificare la realtà della stregoneria, la realtà della trasformazione. Ma la trasformazione deve partire da noi, cioè siamo noi che dobbiamo scegliere dove e in che direzione trasformarci. E il crogiolo dello stregone va in questa direzione, cioè il crogiolo dello stregone ha il compito di fornire alle persone gli strumenti attraverso i quali praticare le trasformazioni. Dopodiché io, come apprendista stregone, non vi posso fare altro, cioè io vi posso presentare gli strumenti, vi presento la necessità di usare quegli strumenti, vi presento l'urgenza di appropriarvi di quegli strumenti e di farli propri, ma io mi devo fermare là. Cioè non posso entrare dentro di voi, cioè non posso dirvi questo è lo strumento giusto, devi usarlo in questo modo, devi fare questo. Io non posso assolutamente fare questo, se no non avrei costruito la religione pagana politeista. Bene, riprendiamo un attimino il discorso, visto che abbiamo ancora 20 minuti, sul rito di sabato. Il rito di sabato è il rito del solstizio d'estate. Nel rito del solstizio d'estate ci sono una serie di, c'è un solo inno e ci sono le evocazioni delle potenze del mondo. Visto che ho ancora un po' di minuti, voglio un attimino soffermarmi su questo. L'evocazione delle potenze del mondo, proviamo un attimino a leggere queste evocazioni. Intanto subito diciamo che si tratta di quattro frammenti degli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici erano dei testi che venivano usati dai neoplatonici e erano molto amati da Proclo, oltretutto questi, e sono rimasti solo alcuni frammenti. Questi frammenti per me sono delle sintesi estremamente potenti e le usiamo come invocazioni. Proviamo un attimino leggerli queste evocazioni. Rivolto al nord, operante, elargisce il fuoco che dona vita e colma il grembo fecondo di Ecate, sui vincoli riversa forza di fuoco vivificante potentissimo. Attenzione, innanzitutto chi è Ecate? Ecate è quel potere che trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ecate è una specie di ostetrica, è pronta a aiutare il corpo luminoso a nascere alla morte del corpo fisico. Pensiamoci questo prima. Allora, operante, cioè colui che opera, elargisce il fuoco che dona vita. Il fuoco che dona vita è la capacità del soggetto di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E colma il grembo fecondo di Ecate, perché è un'ostetrica, si nasce in Ecate, il corpo luminoso nasce in Ecate. Sui vincoli riversa forza di fuoco vivificante potentissimo. I vincoli, ciò che ci blocca, ciò che ci ferma, ciò che ci impedisce di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, Ecate riversa un fuoco di vita potentissimo. E questa è l'evocazione che si rivolge a nord. L'evocazione che si rivolge a est è: di là scaturisce la materia cangiante, di là precipitando il fulmine estenua il fiore del suo fuoco, gettandosi nelle cavità dei mondi, perché è di là che tutte le cose cominciano a inclinare i raggi verso il basso, stupendi. E questa è la descrizione della nascita del sole, del sorgere del sole, che dà la vita a tutti gli esseri del pianeta Terra. Proviamo a vedere l'evocazione del sud. Per vincolo di amore stupendo, che scaturì per primo dal Nus, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante, per mescolare i caratteri sorgivi e fondendovi il fiore del suo fuoco. Per vincolo di amore stupendo. Questo vincolo di amore stupendo è riferito a Eros primordiale. Eros primordiale, il fanete degli orfici, non è altro che l'intento della vita, l'intento che emerge dall'uovo primordiale. Scaturì per primo dal Nus, scaturì per primo dall'intelligenza, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante, perché solo l'intento è fuoco e solo manifestando l'intento gli esseri umani diventano fuoco della vita, per mescolare i caratteri sorgivi e fondendovi il fiore del suo fuoco. Ed è l'unione che c'è fra il soggetto e il mondo in cui vive. Proviamo un po' a leggere l'evocazione ad ovest. L'evocazione ad ovest è molto semplice e si tratta dell'unione degli elementi che danno la vita, di fuoco, d'acqua e terra e di etere che tutto nutre. E queste sono le evocazioni alle potenze. Dopodiché, un'altra cosa che viene fatta è l'inno al fuoco. L'inno al fuoco non è altro che un inno che va a sintetizzare quelli che sono i concetti del paganesimo politeista. Non troverete mai nell'inno al fuoco una supplica. E prima di chiudere la trasmissione, io ve lo leggo tutto. Ogni frase dell'inno al fuoco è un concetto filosofico, non è solo un'affermazione religiosa, è anche un concetto, un modo di leggere la realtà in cui viviamo. Inno al fuoco. Io evoco voi, potenze sacre, che nati da Gaia siete il fondamento dell'esistente, della mia esistenza. Voi che avete riconosciuto voi stessi nell'immenso caos, che riempiste di voci il silenzioso Erebo, che sorgeste dall'abisso del profondo Urano stellato, come dal cuore dell'essere terra, l'immensa Rea, dal cuore di fuoco. Voi che siete negli angoli del cielo, come nei meandri delle mie passioni. Voi che abitate le fosche nubi, come le nubi furiose dei miei pensieri. Voi che osservate l'invisibile della mia ragione, mentre la mia ragione attraverso il suo fuoco vi descrive. Custodite i miei segreti, voi che siete i miei segreti. Nel sottoterra il mio cuore ha lo stesso battito del cuore di Rea. Invoco voi, i titani, che scatenate terremoti, che fondate il presente in ogni presente, che servite l'abisso. Invoco voi, titani, che scatenate terremoti nelle passioni della vita, che mi avete manifestato fondando il mio presente. Che questo fuoco sacro, che abbiamo acceso, richiami dei e spiriti, perché noi vogliamo determinare il nostro fatto attraverso il nostro fuoco, che il legno, come il legno, alimenta questo fuoco sacro, così le nostre predilezioni alimenteranno dentro di noi il fuoco di Eros, che da quando Crono usò la falce dentata è fuoco d'eternità che divampa in ogni essere a cui Gaia dette una forma. Per questo, contro ogni dominio avremo occhi di fuoco, guarderemo il mondo con gli occhi di fuoco della vita, ascolteremo con gli occhi di fuoco, solcheremo i cieli con intento di fuoco, scuoteremo il cielo invocando gli dèi con passioni di fuoco. Ed è col fuoco che costruiamo le costrizioni affinché gli dèi siano compagni dei nostri progetti. Col fuoco leghiamo a noi gli dèi, col fuoco imponiamo ai titani di aprire le porte d'accesso alle strade dell'ampio Tartaro, che Aurora illumina ed Elio indica. Questo è l'inno al fuoco che reciteremo sabato, che reciterò sabato, ed è stato fatto proprio per il solstizio d'estate. questo inno al fuoco è stato letto ad Anversa, è stato letto lo scorso anno ad Atene, al Tempio di Atena, e viene usato ormai in molte parti del mondo perché è stato scaricato dal sito internet in parecchi stati, in parecchi posti. Per cui questo è un inno che nel mondo sta prendendo il posto per fare l'inno al sole, per fare il solstizio d'estate, un po' in tutto il mondo. Per cui ha avuto effettivamente un grosso successo, anche perché ogni frase di questo inno ha la capacità di descrivere un'immagine della vita, e mi sembra che questo sia piuttosto importante. Bene, io posso soltanto darvi appuntamento per sabato 18 maggio, sabato 18 giugno, diciamo così, nel pomeriggio. Il rito inizierà un'ora prima del tramonto, per cui cercate di essere il più puntuali possibile, e vabbè, persone sanno come fare, insomma, per arrivare, con chi contattare, contatti telefonici. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, abito in Piazzale Parmesano 8 Marghera, e chiunque mi può telefonare, insomma, per mettersi d'accordo. È già annunciata la presenza di varie persone, sembra che ce ne siano molte di più che negli altri anni, staremo a vedere se poi tutte queste persone che hanno annunciato di esserci ci saranno, però penso che il parcheggio auto che ha a disposizione l'amico di Jesolo sia sufficiente, insomma, per tenere tutti quelli che arriveranno, e se no troveremo altri parcheggi, non c'è problemi. E niente, vi ricordo sempre che il Bosco Sacro di Jesolo è un luogo di culto della religione pagana politeista. Religione pagana politeista che è legata al gruppo internazionale del VCER, che è il World Congress Ethnic Religions, cioè il Congresso Mondiale delle Religioni Etniche, e che ormai ha appena tenuto il congresso ad Anversa e sta tenendo tutta una serie di iniziative per far riconoscere quelle che sono le religioni nazionali, o comunque il modo di essere pagano, farlo riconoscere a tutti gli stati e farlo accettare, insomma, come realtà di fatto, perché questo è importante. Bene, io in questo momento avrei finito tutto quello che avevo da dire. Vi ricordo che dopo il rito faremo praticamente un picnic là sul posto o là vicino. Chi vuole portare qualcosa lo porta, insomma, senza portare grandi quantità di cose che sarebbero abbandonate, insomma, cioè è inutile fare come gli altri anni, dove partecipa un X persone e ogni persona si riteneva in dovere di portare per tutti, a che l'X persone andava moltiplicato al quadrato, rimanevano quintali di roba, insomma, cioè non ha senso portare delle cose, insomma, cioè portare quelle che piacciono essenzialmente. Bene, io qui ho qualche notizia stampa, tanto per concludo la trasmissione, intanto che do il via alle telefonate. Vi ricordo il telefono 049 700 700 e 049 700 838. Notizie stampa, ce ne sono un pochino ultimamente, ma penso che le notizie più grosse siano sempre le solite. Pronto? Penso che siano sempre le solite, cioè l'attività di pederastia della Chiesa Cattolica. Purtroppo è una cosa talmente pesante, talmente grossa che si fa fatica a fingere di dimenticarla. Pronto? Vedete, è divertentissima questa cosa, ma succede abbastanza normalmente. Niente, vi voglio parlare invece di una sentenza della Corte di Cassazione che dice: è un reato umiliare i figli per cercare di educarli. C'era già stata una sentenza alcun tempo fa, no? Un padre condannato perché costringeva i figli a pregare in maniera ossessiva, chiaramente aveva superato quelli che sono i limiti del lecito. Ma è un po' il leitmotiv che sta avvenendo in questo momento, cioè il motivo ricorrente che avviene in questo momento. Cioè, da un lato ci sono i cattolici che vogliono riaffermare il loro diritto a stuprare bambini, Stuprare bambini per un cristiano significa avere la libertà religiosa, cioè per un cristiano la libertà religiosa significa stuprare bambini. Dall'altro lato invece abbiamo la Corte Civile e la Corte di Cassazione che stanno tentando di modificare quelli che sono i comportamenti, quelli che sono i comportamenti normali delle persone, in modo di rendere la società il più civile possibile, il più vicino a quelli che sono i doveri costituzionali. Purtroppo questo scontro continua ad esserci, cioè è uno scontro sempre in atto, da un lato una società civile e dall'altro lato quello che invece è il terrore cattolico. Purtroppo di questo faremo fatica a liberarci perché il cattolicesimo sta tentando di appropriarsi di quello che è la società civile e sta tentando anche di fingere che le sue colpe non esistano. Io qui ho un articolo che è del 5 luglio 2005 ed è della Repubblica e dice: Kentucky, 120 milioni di dollari alle vittime, USA, preti pedofili, risarcimento record, e sarebbe il terzo risarcimento. Uno abbiamo avuto di 80 milioni di dollari, se non vado errato, l'altro di 100 milioni di dollari, un altro di 120, vado a memoria, questo è di 120. La Chiesa Cattolica ha istituito un fondo di 120 milioni di dollari per risarcire le vittime degli abusi sessuali commessi dai preti nel Kentucky. La somma è stata messa a disposizione dal Monsignor Roger Foyce per concludere le azioni giudiziarie contro la diocesi di Covington. Se il giudice approverà l'accordo extragiudiziale tra il vescovo e l'avvocato delle vittime, si tratterà dell'indennizzo più alto riservato alle vittime dei preti pedofili negli Stati Uniti. Il denaro proverrà dalla vendita di proprietà immobiliari ecclesiastiche, da fondi di investimento e delle società assicurative. Almeno 30 preti su 372 nel Kentucky hanno commesso violenze sessuali su minori, cioè quasi il 10% di preti nel Kentucky hanno fatto abusi sessuali sui minori. È come se in Italia 5 milioni e 700 mila persone avessero fatto dei reati o degli abusi sessuali, tanto per avere le proporzioni su cosa significa 30 preti su 370. Bene, questo costa alla Chiesa Cattolica 120 milioni di dollari. Io mi chiedo, perché dovete firmare e dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica quando la Chiesa Cattolica fa questo? Davvero siete d'accordo con la Chiesa Cattolica nel stuprare bambini? Chiunque firma l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica è d'accordo che la Chiesa Cattolica stupra i bambini e va chiamato criminale e stupratore di bambini per il principio di partecipazione morale che è insito nella nostra legge. Fate un po' voi, firmate per la Chiesa Cattolica e siete degli stupratori di bambini. Scegliete voi. Io invito a firmare l'8 per 1000 per lo Stato. Poi ognuno se la vede con la propria coscienza. D'altronde il logo della Coca-Cola ve l'hanno messo in testa, il logo della Coca-Cola è l'idea del Dio padrone e con quella vi misurate. Ciao a tutti, chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao.